oggi quasi piano, certamente sto sbagliando
su di te. Benvenuta.
Ciao, grazie.
Benvenuta.
Grazie mille. Grazie. Ah. Sai che questa canzone, L'appuntamento, era la canzone che mi faceva sentire sempre mia nonna Eva.
Sì.
Quindi è una canzone che sento sempre volentieri.
E quindi si sente a casa.
A casa.
Buonasera e benvenuta.
Buonasera.
E bentornata.
Grazie.
Che belva si sente?
Io mi sento una nuova belva, che è il pulcino Mannaro. Lo prendo da mia madre. Cioè, io sono un pulcino, ma... O a volte sono un lupo mannaro, mi trasformo in un lupo mannaro.
E in percentuale? Più pulcino o più mannaro?
Beh, no, ma più pulcino, assolutamente.
Noi speravamo più mannaro.
No, ma quando esce il mannaro esce veramente.
Però lei nel corso degli anni si è paragonata a più animali diversi.
Ah, ecco.
Una volta ha detto, sono una specie di cobra. Sto ferma, osservo e mordo al momento giusto. Siccome lavoro in silenzio, c'è chi pensa che io sia debole. Beh, si sbaglia. Che paura, morde.
Beh, sì, il cobra non è un serpente.
Diceva
Donatella Rettore, beh, l'avrò detto in un momento in cui mi avevo molto rancore dentro, avevo molta rabbia. Adesso ne ho molta meno. Non mi vede che sono un po' asimmetrica?
Sarà la parte pulcino e la parte mannaro.
Esatto.
Comunque, l'anno dopo del cobra ha detto, pensavo di essere un cobra e invece sono un elefante, perdono ma non dimentico.
Io ho la memoria d'elefante, questa è la verità, è un animale che mi piace moltissimo.
E lei non dimentica?
No, io no. Però perdono, questo, cioè, non è che me ne faccio un crucio.
Perdona ma non dimentica?
Sì, metto lì. Metto lì.
Lo sa. Invece un'altra volta ha detto, non sono né santa né vipera.
Ma quando ho detto queste
cose? Ma dite sempre un sacco di cose.
Santa non ho mai voluto esserlo, sinceramente. Anzi, le santarelle,
ci
proprio
piacciono.
Io, no, zero. Cioè, le acque chete, quelle che... No, non sono mai stata quella.
Però un po' vipera?
Diciamo, sono vipera per difesa, nel senso che io non aggredisco in generale. Anzi, sono molto accondiscendente. Un po' democristiana, come la mia famiglia, parlando del passato, e però se poi vengo aggredita...
Reagisce.
Sì, certo.
Per essere felice mi mancano ancora quei 4-5 mila cadaveri che devo ancora lasciare sul mio cammino. Ma è diminuito il numero dei cadaveri, sono passati diciamo 9 anni.
Alcuni se non me li ricordo neanche, capito? Però in effetti i cadaveri prima o poi passano.
Qualcuno l'ha visto passare in questi anni?
Sì, parecchi. Io non aspetto proprio il cadavere perché non c'ho tempo. Per
passano
cui,
loro.
Se passano.
Muoiono di morte naturale.
Esatto,
loro.
Esatto.
Di lei sulla stampa hanno scritto un'insicura velata, una dominatrice che non sa usare il frustino. Lo sa usare questo frustino?
Beh, una leader naturale, questo me l'hanno sempre detto, no? Una che non molla mai anche. Non so usare il frustino.
Però è una dominatrice.
Che ne sanno? No, sono una leader. Più dominatrice no, però certamente in un gruppo di lavoro, lo sanno quelli che hanno lavorato con me, ascoltavo tutti, sì, condividevo, sì, poi si faceva un po' quello che...
Decideva
che
lei.
Sì, perché ho sempre pensato che comunque ci devi mettere la faccia.
Infatti,
nel momento in cui sei l'attaccante di una squadra.
Certo.
Ci devi mettere la faccia, la gamba, tutto.
Ma infatti le riconoscono in molti, diciamo... Questo decisionismo, un po' autoritaria come Pippo Baudo, in molti l'hanno detto.
Era. Poi si cambia nella vita, come si cambia per non morire.
Giugas Casella non riuscì ad ipnotizzarla, perché lei si mise a ridere, lui ci è rimasto malissimo, se l'è presa moltissimo, e ha anche detto, infatti, se il soggetto non collabora, che sarebbe lei il soggetto che non collaborava, l'esperimento non viene bene. Funziona con persone forti, non con quelle deboli che hanno paura. Di chi era la colpa di questa mancata ipnosi?
Beh, insomma, io debole, la vedo dura. Mi posso fare concava e convessa, posso essere una finta debole, che è anche peggio,
infatti,
più pericolosa.
Detto. Oggi in TV per avere successo bisogna avere uno stile, lei ce l'ha. Come
Grazie.
Definirebbe il suo stile?
Unico.
Unico.
Così, modesto anche.
No, ma guardi, qua non è la modestia, è l'ultima cosa, guardi, che entra qua dentro. Di lei hanno scritto: in quanto allo stile urlato, Simona Venturo ci ha costruito un genere, il podio è tutto suo. Lei è, diciamo, responsabile di questo genere urlato?
Questo stile urlato è venuto un po' dal festival bar che ho fatto, eccetera, eccetera. Mi divertiva perché mi dava entusiasmo e mi aiutava e anche il gesticolare mi aiutava molto a scaricare la tensione. Il fatto di condurre con questa, mi scaricavo tutta la tensione nelle mani.
Senta, lei si è tatuata anni fa una corona.
Sì.
Perché?
Allora, mi sono tatuata una corona per, sì, Simona, regina della sua vita.
E lo è? Ci si sente regina della sua vita?
Sì, 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 lo sono sempre stata regina della mia vita. Poi ho avuto dei momenti in cui sono caduta come tutti, certo. E li sono rialzata come tutti.
Ah, no, certo, e poi ci arriviamo. Lei si è autodefinita qualunquista e cerchio bottista.
Sì.
Confermiamo o cancelliamo?
Confermiamo. Tanto più in questo momento. Cioè sono qualunquista e cerchio bottista.
Sì, sempre. Sì. Per la sopravvivenza.
Mi ha aiutato tanto.
Mi dice un suo pregio, il principale?
Generosa.
E un suo difetto sgradevole, vero?
Quando mi arriva il mostro da dentro, dico anche delle cose che non vanno bene.
Cioè, allora, possiamo, per aiutarla col difetto,
sì.
Perché dobbiamo uscire qua con un difetto,
esatto,
sgradevole, se no non possibile. È irascibile?
No.
E allora no, quindi dobbiamo trovare questo difetto, guardi, se no...
Ecco, sono distratta.
No, non vale, perché è come ritardataria, sui finti difetti, quelli che non so scrivere.
Ma no, però distratto faccio arrabbiare anche chi lavora con me, perché io tengo l'attenzione per pochissimo. Quindi anche quando uno mi fa discorsi seri e i discorsi non mi interessano, comincio a pensare ai miei, vado, e si vede, perché l'occhio fa un po'... A palla, ti sto guardando, ma non sto capendo quello che tu dici, non ti sto più ascoltando. E vado, dice, devo andare al supermercato a fare la spesa, vado al mercato, devo prendere le cose, cose. Perché non...
Non le interessa, quindi
no.
Se vedo l'occhio che va un po' così...
E quindi chi lavorava con me a volte mi faceva così, capito?
Allora, diciamo, un difetto di concentrazione. Non
sì,
è...
esatto, quello sì.
Vabbè.
Mi fischia un orecchio.
Senta,
male.
Si dice... Le fischia pure l'orecchio?
Sì, non so cosa sta succedendo.
Si sta scomponendo.
Un numero?
7. Che stiamo a fare?
H, hotel.
Ah, chi la pensava? vabbè, facciamo 6.
È andato via però, vede?
È andato via?
Sì.
Comunque resista intera fino alla fine della trasmissione.
So.
Quando lei fece l'amore per la prima volta, in sottofondo alla radio c'era... Tutto il calcio minuto per minuto. Ma è una scelta romantica, va detto.
Beh, io il calcio è stato il filo rosso della mia vita, quindi non l'ho abbandonato mai, neanche in questa prima volta che ho avuto molto tardi, tipo a 20 anni, perché mia madre, come aveva inculcato questa cosa, che era una cosa talmente importante che dovevo farlo con la persona giusta. In effetti ero arrivata maggiorenne, eccetera, eccetera, che tutte le mie amiche parlavano di questo, ma io non sapevo, non avevo mai argomenti. Loro dicevano che io non ero tanto normale.
Vabbè, poi si è tolta
il pensiero.
C'è
qualche problema.
Poi si è tolta il pensiero a un certo punto. Però ecco, lei giovanissima, rimane incinta, e ovviamente giovanissima, e decide di abortire. Lei dice: una scelta sofferta che non rifarei più nella mia vita.
Certo.
Tornasse indietro?
Non lo so, perché però per tutto quello che ho avuto nella mia vita non passa giorno che non ci sia un pensiero per questo bambino mai nato. Sì.
Ancora
però
adesso?
In quel momento lì, ho avuto i miei figli, eccetera.
Certo.
In quel momento lì era la cosa...
Da fare.
Non dico la cosa giusta, sono scelte sofferte che dovrebbero essere appannaggio al 100% delle donne, perché solo le donne possono parlare di questo.
Lei ha deciso da sola in quel momento?
No, ho avuto delle persone che mi hanno aiutato.
Se non sono troppo indiscreta, posso chiederle se la persona con cui ha concepito questo figlio mai nato l'ha mai saputo?
No, non l'ha mai saputo.
Parliamo di cose belle.
Lei,
all'inizio della carriera, cercavo il mio posto e mi passavano davanti tutte le raccomandate, erano tante. Ho sempre paragonato questo lavoro a una scala. Le altre le ho viste cadere, io andavo avanti sulla mia scaletta, sono arrivata dove volevo.
Anche di più.
E ne ha viste passare tante di raccomandate?
Tantissime, davanti. Però io non potevo venire meno alle mie, ai miei valori.
Anni fa, un dirigente di una televisione a Torino mi fece capire che dovevo essere carina con lui. Gli risposi: prima di venire qui mi sono chiesta se ce l'ho o no l'indole della mignotta. La risposta è no. Se mai l'avessi, comunque, me ne andrei a Monte Carlo a darla via 10 milioni a botta. Perché l'indole va orientata bene.
Certo,
mica,
no, è che bisogna
ci sono i saldi così.
Certo, che facciamo? 500.000 lire, dai, su. Proprio una tristezza.
Comunque, a Torino...
Non ce l'ho mai avuta, però, s'indole. Purtroppo.
No. Niente.
No, niente. Mm.
Comunque lei ha avuto una carriera brillantissima, ha firmato conduzioni che sono rimaste nell'immaginario, da me dire gol, le Iene, quelli che è il calcio, l'Isola.
65 sono.
65?
Sì.
Tantissime. Ecco, senza il filtro della modestia, mi dice, mi spiega il suo successo, ha avuto successo perché?
Perché ho sempre buttato il cuore oltre l'ostacolo e questo mi riconoscono tutti quelli che mi vogliono bene.
Ma in tanti lo buttano,
ho detto di
successo.
No pochissime volte perché insomma attenta. Allora, ho detto di no pochissime volte. Mia nonna diceva sempre: bisogna battere il ferro finché è caldo.
Qual è il suo X factor?
Ah, brava. No, ma il mio, penso di essere passionale e di avere un intuito. Il mio X factor è il mio intuito nel capire, nel anticipare, essendo io rimasta una persona del pubblico, perché ci sono quelle che fanno televisione o quelli che fanno televisione che la televisione non la guardano. Io invece guardo tantissime cose, mi piace guardare la televisione.
E quindi lei sente quello che funziona e non funziona?
No, io sentivo quello che il pubblico avrebbe voluto vedere. Cioè, all'Isola io ero più spettatrice che conduttrice.
Sono odiata da quelli che nella vita vogliono essere come me.
Vero. Beh, sì.
È stata molto invidiata lei?
Penso di sì, sì. Però a volte ho subito l'invidia, a volte non me ne è fregato niente, ecco.
E è stata danneggiata dall'invidia?
Io penso talvolta sì, soprattutto quando sei debole, le Iene si presentano, no? Quindi ci sono stati momenti, ovviamente, di debolezza in cui...
Ne hanno approfittato?
Sì, però...
Parliamo del mondo televisivo, di colleghi, colleghe?
Sì.
Chi l'ha delusa di più, da chi è stata più danneggiata?
No, perché io vivo un momento talmente bello che sinceramente ho già dimenticato questi danni che sono stati fatti.
Cioè li sa, ricorda, ma non...
Se il fatto di essere stata nel buco nero, essermi liberata, essere riuscita a ritornare dove ero, no, però insomma ci stiamo lavorando. Se questo fatto e tutte queste sofferenze anche, questi momenti bui, mi hanno forgiato e mi hanno aiutato a essere la donna che sono oggi, ben vengano i momenti bui.
È meglio adesso, lei di prima?
Sì, sono ben contenta.
Qual è stato il momento più alto della sua carriera e più basso?
Il momento forse più alto negli anni 2000 è stato sicuramente Sanremo. E il momento più basso, ce ne sono tanti, ovviamente.
Un momento complicato per lei forse, almeno gli altri hanno vissuto così, è quando ha partecipato da concorrente all'Isola dei Famosi, lì dove lei era stata la padrona di casa per anni,
certo.
No? E là, diciamo, lei ha giocato, ha partecipato, si è prestata a cose di cui magari non era felicissima, no? La famosa lotta nel fango, lei ci ha avuto un po' un crollo
là. A parte non l'ho mai più vista, non l'ho mai più guardata, guarda che meraviglia. No, devo dire, anche l'Isola dei Famosi da concorrente mi ha aiutato tantissimo, perché intanto sono dimagrita 10 kg, cosa che volevo e non riuscivo più.
Ci è andata apposta.
Esatto. Però poi è stato un momento che mi ha fatto ritornare in mezzo alla mia gente, al mio pubblico, alle persone comuni.
Però lei l'ha proprio avuto una crisi anche rispetto al pubblico, ha detto la gente, quando è uscita col televoto, la cosa vecchia, però lei disse la gente mi odia, c'è avuto un momento, un cortocircuito c'è stato quantomeno, no?
Però da lì è iniziata una vita nuova per me, una rinascita.
In quel momento lei ha ricevuto una serie di critiche, forse tra i giudizi più duri C'è stato quello di Lele Mora, non so se era, diciamo, per i vostri, vendetta per i vostri trascorsi o perché lo pensava. Lui ha detto: l'avventura fa tenerezza, lei o chi per lei non dovevano abbassarsi a tali compromessi, meglio il silenzio che umiliarsi a questo modo.
Ma non lo sapevo, me lo dici tu, me lo dice lei adesso, no, non lo sapevo. Lele, abbiamo fatto un percorso bellissimo, è un bel ricordo, ho un bel ricordo di lui, quindi questo ricordo mi voglio tenere.
Ad Alessandro Ferrucci del Fatto, lei disse: probabilmente vivevo in un'altra dimensione, dove tutto andava alla grande, forse avevo meno sensibilità e umanità di adesso. Ed è normale, quando sei circondato da una moltitudine di persone che ti osanna, è impossibile capire se questa vicinanza è dovuta al successo o perché hanno capito chi veramente sei.
Il successo come, diciamo, il potere da molta solitudine. Ti viene fuori un po' una...
diffidenza?
No, più che insicurezza. Dici, ma questa persona perché mi si avvicina? Per il personaggio o per la persona?
Cosa le piace del successo?
Beh, l'amore della gente.
E cosa invece la spaventa del successo?
Ormai più niente, non mi spaventa neanche di perderlo.
Mi dice a chi deve dire grazie e a chi invece deve dire ancora un vai a quel paese?
Ma vai a quel paese, ce n'è una lista lunghissima.
Uno
però
ce lo dica, adesso anche se è canarino.
No, beh, no, ma io...
Anzi, no, Pulcino, no, canarino, scusa.
Pulcino, Mannaro.
Mannaro, appunto.
Il Mannaro adesso... No, beh, grazie a tutti quelli che mi hanno dato un'opportunità.
Un bel vai a quel paese, ce lo dica, se no qua siamo diventati... a sua immagine, sembriamo.
Beh, vai a quel paese a tutti quelli che pensavano fossi morta. Morta professionalmente,
certo,
e invece sono ancora qua, è già.
Qua mascella un po' così,
ma
però
mascella
siamo
un po'
qua.
Così, beh.
Parliamo d'amore.
Oh.
Ha più amato o è stata più amata nella vita?
Beh, ho molto amato. Credo di essere stata anche molto amata.
In percentuale, secondo lei?
Beh, direi 70-30, ecco.
Amato
a parte
70.
L'ultimo che, ecco, a parte l'ultimo, che è l'ultimo e sarà per sempre, Giovanni, direi che ho molto amato. Però ho un difetto nell'amare, cioè, almeno in passato, che io do tutto subito, cioè, tutto subito. Allora, forse... Nelle mie storie importanti, forse a un certo punto mi hanno dato per scontate, era scontato che io facessi dei sacrifici, era scontato che alimentassi tutto. Poi a un certo punto io mi stufo e comincio
a ritirare.
A battere in ritirata. Allora lì era, insomma.
Nella sua autobiografia ha scritto: la Callas è morta per amore, ho rischiato di fare la sua stessa fine. Un po' melodrammatica.
Mamma mia!
Poi esagerata. Lei come la Callas.
Ma sono... ma, che donna meravigliosa.
Ma lei come la Callas, no?
No. Ma dove l'ho detta questa...
Nella autobiografia, perché voi fate le autobiografie e poi...
No, non l'ho fatta questa cosa. No, l'ho detto perché a me la Callas è sempre piaciuta tantissimo.
Quindi...
Mi ha sempre colpito tanto. Se l'ho detto, l'ho detto in un momento che forse soffrivo tanto. Sì.
No, l'ha proprio scritto, mica detto. Proprio nell'autobiografia.
Allora era vero, però adesso non mi ricordo per quale motivo. Tendo a dimenticare queste cose, anche se sono un elefante.
Tra un po' si sposerà con il suo Giovanni III. Perché ha sentito il desiderio di risposarsi?
È una cosa che secondo me
ci
aiuta. E poi devo dire che aiuta anche molto, nel senso che dal punto di vista giuridico ci aiutiamo. Andiamo verso un'età.
Che romanticismo.
No, è un romanticismo, ma anche cioè, romantica, ma anche giuridicamente importante.
Sì,
no?
Scherzo, certo. Qui con Simona Ventura. Lei ha vissuto la fine del suo precedente matrimonio in modo molto mediatico, no? Suo malgrado.
Sì, comunque, il mio malgrado.
Tutta la vicenda dei tradimenti, ma anche il legame con Giorgio Cori, sempre tutto un po' in piazza. Adesso lei non aveva voglia, diciamo, di vivere in una dimensione più privata, più intima, lo dico rispetto all'annuncio a Ballando?
Ma non l'ho fatto io, l'ha fatto Giovanni.
Ha fatto lui.
E devo dire, ne sono stata molto felice.
Felice.
Rispetto al passato non ho mai voluto diciamo, che andasse tutto in piazza. Avrei voluto una cosa un pochino più
discreta.
Sì, 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 assolutamente.
E non teme adesso, ecco, l'annuncio per esempio l'ha scelto Giovanni, ma in generale comunque voi nei programmi andate insieme, eccetera, sì. C'è una dimensione di coppia mediatica, esiste. Non ha paura dei rischi che questo comporta?
No, è la prima volta che io condivido anche il lavoro con una persona che mi sta a fianco. Sono molto cambiata in questo senso e mi piace il fatto della nostra vita anche mediatica insieme.
Si piace fisicamente?
No, io non mi guardo mai allo specchio, non riguardo le mie trasmissioni, questa è la verità, perché non mi piaccio mai in verità.
Ma è sempre stato così?
Sì. Mamma mia, trovate sempre queste cose da cosciona. Bene.
Ma voi sono bellissima, che cosciona? Bellissima.
C'è sempre sta cosciona così.
Ma perché che... l'avete vicino?
Vabbè, non è che mi sono sempre piaciuta tanto.
Lei negli anni ha scatenato un po' tutto il mondo fetish, no? I piedi, dai tacchi a spillo, le scollature. Le piace essere considerata un sex symbol?
Mio malgrado, non lo sono mai voluta essere, in verità, perché comunque sono cresciuta un po' come maschio mancato.
Ma non le piace?
Perché ho puntato sempre sulla simpatia.
Sì, e lei si sente sexy?
No.
No?
No, mai. Dipende dai momenti, poi con chi.
Certo, però uno o è sensuale o non lo è, no? Al di là del momento.
Sì, ma non lo sono mai voluto essere.
Questo, cioè, non ci gioca, mi dice.
No,
nel senso
ci gioco, forse un gioco, ma non ho mai voluto essere sensuale. Non è nelle mie priorità.
Dopo i 50 anni devi scegliere tra la faccia e il sedere. Ho scelto la faccia, ovviamente, e confermiamo la scelta.
Ma non lo so, dopo questa cosa della faccia...
Forse ci dobbiamo concentrare più...
Beh, dopo ballando, insomma, mi sono un po' rinfrancata tutta, quindi...
E quindi ci occupiamo di entrambi.
7-8 ore di allenamento al giorno. No, scelgo sempre la faccia. Avere la faccia come sedere, cioè, non è neanche una brutta cosa al giorno
aiuta,
d'oggi. Aiuta.
Lei ha ammesso in passato di avere un po' abusato dei ritocchini e che non si rivedeva più, no?
È vero.
Ha trovato poi un equilibrio a un certo punto?
Sì, assolutamente. Cioè, piano piano ho ritrovato la mia faccia, questa più o meno.
Cioè, a parte oggi.
A parte oggi, che non so quel mio venuto. Ma ho ritrovato la mia faccia, il mio sorriso. Questa è la cosa più importante, perché lavorare, cioè, non mi interessa essere se piallata come una vasca da bagno.
E l'ha capito perché ha abusato in quel momento da un punto di vista proprio?
Beh, è anche un gesto di ribellione molte volte, no? Cioè, sulle sofferenze, su un gesto di ribellione. Io ho avuto molti gesti di ribellione. Uno è stato quello della chirurgia estetica. Adesso, grazie a Dio, con piccole cose, però...
Sì.
Cioè, stando bene, essendo felice, non ne sento il bisogno.
C'è qualcosa di cui invece si è pentita, dal punto di vista sempre della medicina estetica, di aver fatto?
Beh, sì, il seno.
Sì?
Pentita, sì. Però piace tanto a Giovanni, quindi no.
Va bene. Ti piace a Giovanni? Mi dice una bella belvata che rivendica da Mannaro, eh?
Beh, insomma, quando sono attaccata, attacco.
Quando?
Quando sono attaccata, attacco.
Ah, e mi faccia un esempio, proprio gli viene?
Mi sono pentita di non... C'è stato un momento, uno scontro, quando c'era Bianca Berlinguer in Rai... Come si chiama il medico?
Bassetti.
Matteo Bassetti, il quale io gli avevo raccontato, era l'inizio, diciamo, del Covid, gli avevo raccontato la mia esperienza. Lui mi ha detto, adesso venga lei a mettersi al posto mio. E lì sono stata zitta, invece mi sono sempre pentita, perché gli avrei voluto dire, ma io non vengo al posto suo, ma lei magari vuol prendere il mio perché sta sempre in televisione.
Oh, quindi la belvata la fa adesso, diciamo. È il momento belvata.
Poi abbiamo fatto pace, ma mi è sempre dispiaciuta questa cosa, che non sono riuscita a rispondere a questa cosa.
È una belvata postuma.
Una belvata postuma. Mi è venuta in mente così.
Perfetto.
Però adesso abbiamo fatto pace. Matteo Bassetti è una persona che stimo.
E mo mi rovina la belvata, io lo dico.
Le ho rovinata la belvata.
Come di Donna Pulcino. C'è un gossip che negli anni è girato su di lei e che non è vero?
Beh, che io facessi uso di droghe. Assolutamente no. ero così naturale, così.
Così up naturale.
Così dice. Up naturale. Allora, se tu sei up, allora ti fai uso di droghe, assolutamente.
È vero che ha girato molto forte questa voce. Lei come se lo spiega? Perché è girata tanto?
È vero che era girata da persone che volevano farla girare. Non la droga. Ecco.
No.
Capito? No, era un momento molto difficile. Poi ho capito il perché, non voglio stare qui a dirlo, però... ma lì io quando, cioè, ho avuto un periodo in cui facevo sempre l'analisi del capello perché, cioè, poteva essere usato contro di me.
Addirittura voleva dimostrare appunto che era pulita?
Sì.
E l'ha fatta soffrire questa voce su di lei?
No, come sempre mi sono chiusa a testuggine.
La danneggiava professionalmente secondo lei?
No, perché no, perché comunque tutti sapevano che non era vera. Però sono andati rasenti alle querele, alle denunce.
L'ha fatte quindi querele?
No, su questo no, perché non sono arrivati lì, ma non... E poi ho sempre preferito fare un passo indietro, perché una notizia negata o comunque una notizia...
Amplificata?
Quando tu neghi o comunque confermi una notizia che non è questa, ma la neghi, la notizia è data due volte, quindi ho sempre preferito fare un passo indietro.
Io, guardi, pensavo a un altro gossip, posso dirglielo? Più
sì.
Leggero questo. Si disse, ma parliamo di 100 anni fa, che lei avesse una relazione con Galliani.
Ma...
E lei disse, ma Galliani è brutto. E lui poi le mandò un bigliettino a casa con scritto, io non sono brutto.
Peraltro Galliani era il mio capo a Mediaset, ecco, io arrivai in Mediaset nel 94 e fu una cosa, un nome errato.
Era un altro che
era lui stava con un'altra persona, peraltro io a Galliani dicevo, lui stava con un'altra persona in una sala trucco dove c'era anche la ex moglie di Galliani, Daniela, che io conosco. Una truccatrice o produttrice che salutiamo,
no, lo conosciamo.
Allora, praticamente in un sala trucco disse: una produttrice dice: sì, poi mio marito sta con quella. Nome è. E ha sbagliato il nome, invece di dire quella ha detto Simona Ventura. Da lì è venuto, si è propagata la bomba. E siccome io appena arrivata a Mediaset ero l'ultima dello scaffale, facevo mai dire gol, e arrivavo da un certo punto dal giorno alla notte, io non trovavo mai posto in mensa, cioè arrivavo col mio carrello, non c'era mai posto per me. Da un certo punto, da lì
ha funzionato.
Io non capivo.
Tappeti rossi,
appena arrivavo con la mia macchinetta, la sbarra aperta, c'era il posteggio, vado in mensa, c'erano 10 tavoli, dice Simona c'è posto. Ma scusa, e Viveca la Gialava dice tu ci devi dire la verità. Dico, ma siete impazziti? Assolutamente no. Però a un certo punto più dicevo no
e più era sì,
e più era sì. E ho lasciato andare. Cioè mi faceva anche piacere, cioè tutta questa...
Ora abbiamo fatto pace con Mara Venier, facciamo pace anche con Barbara D'Urso.
Sì, ho già fatto pace.
Ha fatto pure con Barbara...
sì, nello stesso giorno abbiamo visto insieme un film tratto dal libro di Giovanni Terzo, Shukran, che suo figlio ha prodotto, quindi ci siamo incontrate lì, ci siamo abbracciate. Senta Fagnani, io non ne ho più voglia, capito?
Ha fatto pace lo stesso giorno sia con Mara Venier che con Barbara D'Urso, proprio illuminata.
23 ottobre 2023.
È incredibile, anno del Signore. Senta, quando uscirono le prime voci sulla crisi fra Totti e Ilari, ma erano ancora voci, lei subito ha fatto un tweet di solidarietà e Ilari si è un po' offesa, no? Ha detto come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse a casa con noi. Questo perché erano ancora voci, diciamo, lei ha fatto passo avanti, no?
No, però Francesco mi ha ringraziato.
Ah.
Cioè, ho rivisto un po' quello che poteva capitare, che avevo vissuto e... effettivamente sono i figli quelli che soffrono queste grandi guerre tra genitori.
No, era per il tweet pubblico. Ah, sì,
no,
certo.
Mediaticamente è molto difficile poterli tutelare. Quindi io ho detto, state attenti perché tutelare i figli in queste cose non è per niente facile.
Ma lei non gli poteva mandare un messaggio invece di fare un tweet?
Ma no, mi sono sentita così, perché era una cosa anche generosa da parte mia.
Invece è stata letta male, secondo me.
Ma forse perché non volevano dirlo, non lo so.
Sì, forse perché ancora erano voci, lei l'ha confermato.
Cioè, lo confermate. Vabbè. Ho voluto fare una buona azione.
Guardatevi le spalle, è ancora un suo motto?
Veda lei.
Lei ha detto che ha avuto 7 vite, forse anche di più, no? Qual è stata la migliore?
Sempre la prossima. Sempre la prossima.
Ha detto di aver avuto un riavvicinamento a Dio imprevisto. Non pensavo tanto a Dio quanto a Gesù, alla sua umanità nel deserto, quando gridava a Dio: Padre, perché mi hai abbandonato? Con le dovute proporzioni mi sono sentita molto vicina a lui. Ma pure questo come la Callas, lei come Gesù.
Si è sentita come Gesù. Ma forse era un momento che mi sentivo proprio Gesù, perché mi hai abbandonato. Perché c'è stato un momento, dico, mamma mia, quante sofferenze, quanti dolori, quante provocazioni. Cioè, c'è stato un momento in cui io sono dimagrita molti chili proprio per non cedere alle provocazioni, che per me era molto difficile, proprio di DNA. Io sono una che provocata, rispondo. Quindi dover chiudermi...
Si sentiva come Gesù nel deserto.
Sì, esatto, come Gesù nel deserto. Mi sembra esagerato adesso. Però l'ho detto allora e probabilmente sarà vero, perché non è che dicevo delle cose false.
C'aveva solo una tendenza al drama queen.
Ecco, passati 20 anni può essere.
Cosa dice quando prega?
Grazie.
Ringrazia.
Sì, ogni giorno.
Ha tutto per essere felice o le manca ancora qualcosa?
Ma guardi, in questo momento sono un treno che ho tutto per essere felice, ma diciamo dal 2018 mi accontento di tutto, è tutto bello e tutto si risolve.
Dall'incidente di suo figlio,
sì.
Cioè. Se avesse l'opportunità di riportare in vita qualcuno che non c'è più, chi è?
Gesù.
Gesù, certo.
Sì, Gesù.
No, però Gesù
le
ricordo che è risorto, però.
Risorto, è vero.
Cioè, perfino io
però
sono stata bocciata.
Però io a Gesù, se potessi parlargli due minuti, gli direi, insomma, perché tutte queste guerre? Basta guerre, basta l'uomo contro uomo. Vorrei la pace.
E però già che Gesù è risorto, cioè vogliamo scegliere
scegliamone un altro.
Uno defunto.
Ma Dio è una figura talmente enorme. Invece Gesù era umano, no? È vero che è risorto, però.
Che c'è questa cosa che si chiama Pasqua.
Sì. È vero.
Grazie.
Ma grazie a lei, Fagna. Frafagna.
Grazie.
Grazie.
Grazie, grazie.
Grazie. Grazie mille, grazie mille. Caffè pagato, eh?
Grazie.